Cari amiche e cari amici, eccoci di nuovo per questa lezione continua degli Atti degli Apostoli. E quindi proseguiamo, siamo al capitolo 16 degli Atti degli Apostoli e partiamo dal versetto 16. Poi vediamo, sarebbe un brano piuttosto lungo, non vorrei neanche essere troppo lungo con il video, vediamo un pochettino esattamente a che versetto terminiamo. Allora, naturalmente siamo a Filippi, siamo, chi è questo noi? Abbiamo visto che incomincia quella parte degli Atti degli Apostoli in noi, quindi certamente c'è Paolo, c'è Sila e c'è anche Luca che lo scrive e perciò dice noi. E abbiamo visto la volta scorsa la fondazione della prima chiesa europea a Filippi, nella casa di Lidia, questa commerciante. E ora vedremo che la predicazione, come sempre, verrà osteggiata e nella vita degli apostoli in qualche modo prosegue la stessa vita di Gesù Cristo. Mentre andavamo alla preghiera, versetto 16, andavamo noi tre alla preghiera, Paolo, Sila o Silvano e Luca, venne verso di noi una giovane schiava che aveva uno spirito di divinazione e procurava molto guadagno ai suoi padroni facendo l'indovina. È piuttosto interessante perché qui abbiamo un contrasto tra quello che è lo spirito di divinazione e lo spirito della profezia. Potrebbero sembrare due cose quasi uguali, e invece non sono per niente uguali, anzi direi che hanno un contenuto totalmente opposto. Va tenuto presente che nel mondo antico lo spirito di divinazione, l'oracolo di Delfi tra l'altro, no? Era considerato estremamente positivo, era un dono dato agli uomini, un veggente che prevedeva il futuro. Lo spirito di divinazione, ma intendo dire, a parte che ci sono anche oggi molte cose anche abbastanza simili, chi fa l'oroscopo si può dire che abbia uno spirito di divinazione. Naturalmente noi leggiamo tutte queste cose con la nostra mentalità illuminista, salvo che sembra piuttosto, come dire, sembra piuttosto contraddittorio che noi così figli dell'illuminismo in realtà gli oroscopi li leggiamo e a mio parere non dovremmo leggerli e ci affidiamo e c'ha ben un significato. Se il mercato, chiamiamolo così, delle fatture, dei sortilegi, delle divinazioni appunto, frutta così tanto, insomma qui a Roma se voi vi mettete in centro con una seggiolina e leggete i tarocchi, beh, vedete che effettivamente vi procurate anche un certo guadagno. A me piacerebbe fare la stessa cosa, camuffandomi da mago. E leggendo il Vangelo vedere cosa succede, sarebbe interessante, però sarebbe bene non farlo per soldi, ecco, quantomeno. Perché appunto quello che è la prima grande differenza tra lo spirito della divinazione e lo spirito della profezia è questo: lo spirito della profezia è gratuito, come tutti i doni di Dio. Lo spirito della profezia non è la leggere il futuro, ma è leggere il presente, nella luce della parola di Dio, è il vedere la storia come Dio la vede. Questo è lo spirito della profezia. La storia grande, la storia dei popoli, e anche la storia piccola, la storia tua personale, come è vista da Dio. Ed è una cosa sola con l'essere servo o ministro della sua fedeltà. Tu la annunci. In fondo, quando noi ci andiamo a confessare, se trovassimo un confessore degno di questo nome, quello dovrebbe essere un profeta. Cioè annunciare a noi la fedeltà di Dio e vedere la nostra storia, che noi vediamo dal punto di vista del peccato, lui dovrebbe dircela dal punto di vista della fedeltà e della misericordia di Dio. In fondo, spirito di profezia, appunto, sono tutte parole che, essendo molto antiche, ci rinviano a un immaginario che noi non abbiamo più e quindi andiamo in cerca di chissà che cosa. Ma appunto, di per sé, lo spirito di profezia è questo. Chiunque vede e ti aiuta a vedere, oggi va tanto di moda dire discernere, la storia che è la tua personale, in quello che ti sta accadendo, ma anche la storia dei popoli, di quello che ci sta accadendo, dalla guerra in Ucraina al long Covid, alla luce di quello che Dio ci vuole dire attraverso tutte queste cose. E se pensate, avevo un bisogno estremo di gente, uomini e donne, dotati di spirito profetico in questo senso. Nota bene che questa non è la divinazione. La divinazione è infatti uno spirito demoniaco, in ultima analisi, viene dal principe della menzogna, e non perché dica balle sul futuro, o perlomeno non solo perché dica balle, perché è vero che il demonio mente sempre, ma in un senso molto più profondo di questa parola qui. La balla non è soltanto che ti dice mezze verità e non te le dice tutte, e le mezze possono fare confusione, ma l'altra parte che manca tu non la vedi mai, cioè la fedeltà di Dio. Spiriti di divinazione sono argomenti forse un po' inquietanti, forse delle quali anche non parliamo volentieri, nemmeno noi preti, forse per non sembrare fuori modo o stupidi, ma le sedute spiritiche, che pure sono piuttosto praticate, e quelle non sono spiriti di divinazione, e non c'è gente che giura di avere, come dire, avuto dei contatti con dei più o meno supposti spiriti, che magari identificava con gli spiriti dei suoi cari o compagnia bella. In realtà, appunto, lo spirito di divinazione è sempre uno spirito demoniaco, perché il demonio, che è scimmia di Dio, dicono i padri, cioè ne fa le gesti, ma imitandolo goffamente, proprio come una scimmia può imitare l'uomo, ma si vede molto bene che non è un uomo, bene, ne imita i gesti, ne imita i poteri, ma sono una contraffazione, anche quando possa sembrare, permesso da Dio, o in fondo possa sembrare abbastanza neutro quello che noi capiamo o diciamo. Credo di aver già detto, per esempio, proprio anche in questi video, che da ragazzo ero piuttosto bravo, e devo dire mi veniva piuttosto bene. Io facevo i king, in una specie di oracolo cinese. Devo dire, una cosa anche a suo modo molto seria, cioè devo dire, io non faccio cose volgari, solo cose estremamente snob, perché appunto io sono tale, allora, essendo un gesuita. E devo dire che quando ponevo all'oracolo le domande e facevo le procedure e decifravo gli ideogrammi e compagnia bella, beh, devo dire che veniva sempre fuori qualcosa di interessante. Quando ero novizio chiesi il permesso perché poi dicevo, ma in fondo una cultura pagana, lo spirito soffia dove vuole, ma magari il Signore anche permette presso questi popoli, che ne so io, uno trova delle spiegazioni plausibili. E quando sono entrato nella compagnia, il padre maestro, quando gli ho chiesto se potevo fare l'oracolo, mi ha detto, qui noi, padre Tata, che voi sapete aveva il tono di voce un po' basso, diceva, qui meditiamo, contempliamo la parola di Dio e basta. E tutto sommato mi sembra una buona risposta. Allora, di nuovo siamo spirito di divinazione e spirito di profezia. Lo spirito che ha parlato per bocca dei profeti, dice il credo, ha parlato e parla tuttora per bocca dei profeti, e i profeti sono in genere quelli che se la passano male, non quelli che se la passano bene. Infatti, tanto nell'Antico come nel Nuovo Testamento, e anche nei tempi della Chiesa, sono quelli a cui il potere fa vedere i sorci verdi, perché il potere non vuole lo spirito di profezia, vuole lo spirito di divinazione, vuole guadagnare su Dio, non servire Dio. E in questo senso lo spirito di divinazione si mostra in molti modi. Abbiamo parlato di questi così, rifuggendo queste cose ai confini del sacro, come appunto può essere dall'oroscopo a queste cose più o meno orientali, dalla cristallografia, se si chiama così, adesso mi vengono anche i dubbi, fino alle sedute spiritiche, ai king o a queste cose strane. Ma in fondo spirito di divinazione, pensate, gli exit poll non sono uno spirito di divinazione, un pochettino più laico, ma insomma cerchiamo di vedere quello che succederà. Spirito di divinazione non è In un certo senso, io non è che voglio criticare la stampa, ma a volte la stampa è uno spirito di divinazione. Non sono degli oracoli ai quali noi affidiamo la formazione del consenso, e la formazione del consenso è sempre un esercizio del potere, anzi è determinante per il potere. E il consenso del popolo a chi comanda. Sarebbe interessante osservare argomenti che una volta erano centralissimi e occupavano mezz'ora di telegiornale fino a pochi mesi fa, adesso sono completamente esclusi e non se ne parla più. Per esempio il virus. Beh, è passato, non è passato? Ma non lo so, sta di fatto che non se ne parla più. In compenso conosco diverse persone che se lo sono prese in ospedale e non dico altro. Allora vedete che lo spirito di divinazione è lo spirito che fa il consenso. Tu parli non nel nome, non solo nel nome di divinità o demoni, che era molto comune appunto nel mondo antico ed era vista anche come una cosa positiva, ma anche nella sua versione secolarizzata, le nostre divinità alle quali chiediamo oracoli appunto un pochettino su tutto, i metapansee che formano il consenso e sono pagati per formare il consenso. Io a volte rimango stupito quando guardo indietro nella storia, come abbiamo potuto affidare, come dire, da fare da maestri, e cattivi maestri, a persone o anche a scrittori, che guai se ne parli male perché tocchi appunto dei mostri sacri, intoccabili nella nostra, come dire, nel politicamente corretto, guai a parlare male di uno o di un altro, perché appartenevano alla cordata giusta, vendevano libri loro e li facevano vendere, ci guadagnavano loro, ci guadagna la pitonessa o i pitonessi, ma ci guadagna anche il proprietario della pitonessa. Procurava molto guadagno ai suoi padroni facendo l'indovina. Con la profezia non ci guadagna nessuno, il profeta è sempre stato suscitato dallo spirito come istanza critica nei confronti del potere, del re, per esempio, e dei sacerdoti, cioè di quelli che esercitano il culto pubblico. Il sacerdote nell'Antico Testamento sostanzialmente è un funzionario del re, lui fa funzionare il tempio che sta del resto vicino alla casa del re. E un'alleanza tra trono ed altare, che d'altra parte vediamo anche, è la stessa alleanza che condannerà Gesù, quindi non è che andiamo tanto lontano, i sommi sacerdoti e gli scribi e i romani dalla parte, e i re fantocci o i potenti fantocci che sono messi lì dai romani. Quindi sta di fatto che mentre andavamo alla preghiera, cioè nella casa di Lidia, venne verso di noi una schiava, una giovane schiava, è schiava anche lei. Anche chi ha lo spirito di divinazione è schiavo. Di cosa? Di mammona, cioè del potere, della ricchezza. È sempre lì la storia. La divinazione è sempre una questione di soldi che ti danno se tu dici quello che è importante dire e che passa come voce di Dio. In realtà è voce del demonio, dell'antidio, che vuole mantenere schiavi tutti. Qui schiava è la ragazza che ha lo spirito di divinazione, ma sono schiavi anche i padroni, perché sono schiavi appunto del denaro. E tutti, credo che ci sia qualcosa della logica o dialettica servo-padrone anche in questo, e tutti schiavi di un sistema impalpabile, invisibile dai mille volti. Il mio nome è Legione, dice il demonio nel Vangelo stesso. Essa seguiva Paolo e noi, Luca e Silvano, gridando: questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza. È interessante. Non sta dicendo non ascoltateli, sono servi, sta dicendo la verità. Ma la verità evangelica va proclamata con mezzi adatti e coestesi al Vangelo, cioè non con la pubblicità. Non vogliono la pubblicità. Paolo e gli apostoli non vogliono questa pubblicità. Ed è piuttosto interessante e sarebbe interessante anche per noi uomini di chiesa che abbiamo, che ne so io, siti come il sottoscritto, oppure Twitter, oppure social, anche quelle sono le pitonesse che gridano: noi siamo servi di Dio e vi annunciamo la via della salvezza. E non si può neanche dire che non sia vero. Io vedo moltissimi e non posso dubitare della buona fede, sacerdoti e compagnia bella che annunciano il Vangelo nell'areopago di internet. Oggi va molto di moda questa espressione. In realtà all'areopago c'erano persone più intelligenti mediamente di quelle che mediamente guardano i social, ma questo è un altro discorso. Quello che sta dicendo è che il demonio fa pubblicità a Gesù dicendo la verità: sono servi del Dio Altissimo, di nuovo schiavi. Non sono ma sono servi o sono figli? E vi annunciano la via della salvezza, ma se chi parla a voi è schiavo di Dio, annuncerà a voi la schiavitù di Dio. Ed è appunto questo che Gesù è venuto a sconfiggere il Satana. Noi non siamo servi o schiavi di Dio, siamo figli di Dio. Ed è questo che il demonio non riesce a capire, perché lui ha in mente solo la logica del potere, trasportandola anche sul piano spirituale, ed è il più grande inganno. Questo fece per molti giorni, finché Paolo, mal sopportando la cosa, si volse e disse allo spirito: nota, non dice che lo disse alla ragazza, la ragazza qui scompare, la medium non c'entra più. La medium, che può essere la medium che parla nella seduta spiritica, ma può anche essere il medium nel senso del singolare, di quello che noi diciamo i media. Media non è una parola inglese, è solo la pronuncia balorda anglosassone, ma è una parola latina, è media, cioè i mezzi. Si volse e disse allo Spirito: in nome di Gesù Cristo ti ordino di partire da lei, fuori dalle palle. Questo tipo di pubblicità, questo tipo di farci strada nel mondo pagano, noi non lo vogliamo, perché è un modo pagano di parlare. Molti secoli dopo, San Filippo Neri dirà: bisogna fare bene il bene. E aveva ragione da vendere, perché non si tratta solo di fare il bene o di annunciare il Vangelo, ma bisogna annunciare il Vangelo come il Vangelo è stato annunciato da Gesù. Qui, siamo in Quaresima in questo periodo, no? In fondo c'è, perlomeno nel periodo, sì, in cui sto registrando questo video, c'è, se volete, ci sono le tentazioni di Gesù. Fatti pubblicità, se ti butti giù e Dio ti glorifica perché non ti fa sfracellare, ha voglia che pubblicità che c'è. Se vengono gli angeli è un tripudio di splendore. E invece no, non funziona così l'annuncio del Vangelo. Non tutte le pubblicità sono adatte al Vangelo. La pubblicità che Gesù ha fatto al Vangelo è stata la croce, tra l'altro. E infatti qui vedremo come Paolo e gli altri annunciano il Vangelo. La testimonianza vuole il cristianesimo, non la pubblicità. Ah, lo so benissimo, a volte ci sono, e penso anche che non lo so se esista quello che i tedeschi chiamavano il Volksgeist, lo spirito del popolo, ma mi rendo conto che probabilmente presso certi popoli, non so, per esempio le consuetudini mercantili possono cadere anche sulle abitudini religiose. D'altra parte, da noi una volta si diceva lucrare le indulgenze e i meriti spirituali erano concepiti come una specie di tesoretto che uno aveva da parte, parallelo al tesoretto di soldi che poteva avere sotto il materasso. Per esempio negli Stati Uniti sì, ci sono i telepredicatori e noi da questa parte dell'Atlantico vediamo le cose un po' come quello che noi diciamo forse con un certo sussiego, le stamberie degli americani. Forse in una società così in fondo competitiva. So che anche, ci sono anche delle reti cattoliche e fanno, anzi alcune proprio cattolicissime, che più cattoliche non si può, tanto è vero che dicono che magari il Papa è eretico o cose simili, perché loro invece sono i detentori della fede assoluta. Ecco, però bisogna sempre domandarci, il mezzo che io uso, il medium appunto, È un medium attraverso il quale parla la pitonessa di Delfi, l'oracolo di Delfi, o parla lo spirito di Cristo. Lo spirito di Cristo non può parlare attraverso mezzi che non gli sono adatti. Da dove potete vedere, e d'altra parte capisco anche che è molto vero quando si dice appunto l'areopago di internet, è vero, bisogna che le robe siano gratis, bisogna che il protagonista non faccia l'influencer, io personalmente non mi considero un influencer, anche data la bassissima considerazione in genere che io ho dell'influencer, perché dobbiamo dire cose che per loro natura non riempiono stadi e non procurano, io non faccio pubblicità, ecco, non è che vorrei che voi aveste la giacca di lana che ho io, dai, e compagnia bella. Va bene, oppure che metto una foto con mio figlio, a parte che non ne ho, ma qualcuno potrà dire che è uno sfruttare un bambino o una bambina perché tu sei papà o mamma, perché non è che gli metti su una per nulla quella camicia o quelle scarpe. Ti pagano profumatamente per questo. Ah, sapete che c'è anche una persona che ha un Basset Hound? Io vedo sempre, sapete che io ho tutti i video di Basset Hound, li guardo sempre, e c'è una che c'è un Basset negli Stati Uniti, che adesso non mi ricordo come si chiama, ma effettivamente è molto bello e molto simpatico. Questa qui ha messo su un canale e riceve una marea di soldi. No, io magari un giorno il Basset ve lo farò anche vedere, magari nel prossimo video, ma non è per fare soldi con il Basset, per usare il Basset. Non si usano i Basset, non si usano i figli e non si usa niente perché noi non usiamo il Vangelo per fare soldi o per acquisire un potere, anche forse quello di influenzare le persone, che del resto è il più grande di tutti, perché il potere spirituale è molto più determinante del potere economico. Quindi in sostanza un bel esorcismo, in nome di Gesù Cristo ti ordino fuori dai piedi e lo spirito partì all'istante. Ricorda gli esorcismi compiuti da Gesù. Qua vedete che Paolo compie l'esorcismo, l'apostolo ha lo stesso potere di Gesù. Ho dato a voi il potere di camminare sui serpenti, sugli scorpioni. Il potere della Pasqua opera nella Chiesa, nell'annuncio del Vangelo. Ma vedendo i padroni, che era partita anche la speranza del loro guadagno, non era partito solo il demonio, ma insieme a quel demonio era anche partita la speranza del loro guadagno, presero Paolo e Sila e li trascinarono nella piazza principale davanti ai capi della città. Presentandoli ai magistrati, cioè agli arconti letteralmente, dissero: questi uomini gettano disordine nella nostra città, sono giudei e predicano usanze che a noi romani non è lecito accogliere né praticare. E questo sarebbe piuttosto interessante. Il cristianesimo per l'impero romano è una religio licita. Sapete che Roma è sempre stata molto tollerante, anche adesso, verso tutti i culti e tutte le divinità. L'importante è che tu pagavi il tributo, poi per il resto potevi venerare chi ti sembrava meglio. Non è mai stato un problema per Roma, che da questo punto di vista era molto pragmatica. E quindi anche l'ebraismo era ammesso. Però qui vedete, però anche allora, qui potrebbe essere una traccia, in questa prima storia della Chiesa, di un fenomeno che è stato davvero costante nella storia, l'antisemitismo. In fondo questo popolo, proprio con le sue leggi, con le sue usanze, con la sua sostenuta e voluta, proclamata diversità, che risultava impermeabile ad ogni assimilazione, beh, chi è diverso è anche chi non pensa come vuole che tu pensi. La diversità è sempre un problema. Quindi, questi uomini gettano disordine nella nostra città, sono giudei e predicano usanze che a noi romani non è lecito accogliere né praticare. Diciamo, l'ebraismo è roba dei ebrei, al massimo potevano esserci, come dire, i proseliti. Però Roma era molto tollerante. La folla allora insorse contro di loro, mentre i magistrati, fatti strappar loro i vestiti, ordinarono di bastonarli e dopo averli caricati di colpi, li gettarono in prigione e ordinarono al carceriere di far buona guardia. Bastonati di colpi, quando Paolo si vanta di qualcosa in antitesi agli apostoli, ai cosiddetti superapostoli, lui li chiama così, superapostoli, e quelli là sono mandrache, che sono sapienti, mentre lui è stolto, che sono potenti, mentre lui è come l'immondizia. Dio ha scelto noi gli apostoli, siamo diventati spettacolo, cioè ludibrio, come lo spettacolo nel circo, davanti agli uomini, davanti agli angeli. Dio ha scelto ciò che è ignobile e disprezzato, ma io, rispetto a quei super apostoli, io sono stato battuto con le verghe, io le ho prese di tutti i colori. La pubblicità, il Vangelo, non la fai per altro che non perché sei battuto per il Vangelo e sei schiacciato dal mondo che ti rifiuta. E gli gettarono in prigione e ordinarono al carceriere di far buona guardia. Egli, ricevuto quest'ordine, li gettò nella cella più interna della prigione e strinse i loro piedi nei ceppi. È un'immagine, come abbiamo già visto precedentemente, di Pietro, no? È un'immagine di sepoltura. È l'apostolo che prende in sé e raffigura in sé, perché prosegue in sé la morte del Signore, la passione del Signore, la morte del Signore. In fondo possiamo ricordare che, per esempio, l'indemoniato dei Geraseni, no? Che c'è tra me e te, io so chi tu sei venuto a rovinarci. Quando il demonio dice che c'è tra me e te, dal suo punto di vista, non dice una cosa sbagliata, sta dicendo che cosa c'è cosa si è messo in mezzo tra me e te. In fondo io e te siamo amici, perché tu comandi e anch'io voglio comandare. Che cosa si è messo che tu mi sei nemico? Dice il demonio. Io sono uno spirito come tu sei uno spirito. Siamo alleati, solo che io insegno a essere i tuoi schiavi, schiavi di Dio, schiavi delle nostre immagini di Dio. E schiavi dei nostri falsi dèi. Ma cosa c'è? E Gesù dice, ma guarda che tra me e te non c'è proprio niente, tra me e te c'è tutto in mezzo, perché io insegno a essere libero, dice Gesù, e non schiavo nemmeno di Dio. Cioè le nostre false immagini, la religione come alleata di un potere spirituale che opprime, anziché liberare. E questo è un argomento sul quale dovremmo sempre tenere le orecchie ben dritte, perché noi siamo uomini spirituali, siamo uomini di Dio. Ma di quale Dio? Di quello annunciato da Gesù Cristo, che annuncia che non ci sono schiavi, ma sono figli, cioè liberi. Siamo figli, cioè liberi. Che non ci sono usanze accettabili e usanze non accettabili. Capite che questo ce n'è abbastanza, tutto sommato, da smuovere un pochettino tutto il nostro vissuto. Allora, a questo punto, avendo già messo, mi sembra, abbastanza carne al fuoco, mi metterei qui. Quindi diciamo che semplicemente oggi abbiamo fatto una lettura dal capitolo 16 degli Atti, dal versetto 16 fino al versetto 24. Strinse i loro piedi nei ceppi. È proprio del demonio gettare lacci e reti, ma come vedremo è proprio dello spirito di Dio, sciogliere i ceppi e liberare dalle catene. Benediciamo il Signore.